invarianti degli apostoli, capitolo 15, 22, 35. Agli apostoli e agli anziani, con tutta la Chiesa, parve bene, allora, di scegliere alcuni di loro e di inviarli ad Antiochia insieme a Paolo e Paolo. Giuda, chiamato Barsabba e Simone, uomini di grande autorità tra i loro. E inviarono tramite loro questo scritto. Gli apostoli e gli anziani, vostri fratelli, ai fratelli di Antiochia, di Siria e di Cilicia che provengono dai pagani, saluti. Abbiamo saputo che alcuni di noi, ai quali non avevamo dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi con discorsi che hanno sconvolto i vostri animi. Ci è parso bene, perciò, tutti d'accordo, di scegliere alcune persone e inviarli a voi, insieme ai nostri carissimi Barnaba e Paolo, uomini che hanno rischiato la loro vita per il nome del Signore nostro Gesù Cristo. Abbiamo dunque mandato Giuda e Sila che vi riferiranno anch'essi a voce queste stesse cose. È parso bene infatti allo Spirito Santo e a voi di non imporvi altro obbligo al di fuori di queste cose necessarie, astenervi dalle carni offerte agli idoli, dal sangue, dagli animali sottoccati e dalle mura legittime. Farete cosa buona, ma stare lontani da queste cose, state bene. Quelli allora si congedarono e scesero ad Antiochia. Riunita l'assemblea, consegnarono la lettera. Quando l'ebbero letta, si rallegrarono per l'incoraggiamento che gli fornivano. Giuda e Sila, essendo anch'essi profeti, con un lungo discorso incoraggiarono i fratelli e li fortificarono. Dopo un certo tempo i fratelli li congedarono con il saluto di pace perché tornassero da quelli che li avevano inviati. Paolo e Barnaba invece rimasero ad Antiochia insegnando e annunciando insieme a molti altri la parola del Signore. Parola di Dio.
Questo capitolo quindicesimo del Libro degli Atti, che sta proprio al centro di tutto il libro, si è accennato più volte, è stato preparato da Luca, sia attribuendo a Pietro l'iniziativa della inclusione dei non ebrei in Israele attraverso il loro ingresso nella Chiesa senza la circoncisione, al capitolo decimo e undicesimo, ha fatto di Pietro Luca il primo con l'episodio della casa di Cornelio. E qui ha preparato ancora questo capitolo con la missione, capitoli 13, altri due capitoli 13 e 14. La missione di Paolo e Barnaba e la fondazione, noi potremmo dire, ecco, della Chiesa nelle varie comunità, nelle varie sinagoghe, con una parte di ebrei che fanno da fondamento e con una parte di non ebrei che non sono, come abbiamo più volte accennato e come evoca la nostra tradizione, non sono dei pagani, nel senso che non sono degli idolatri, ma sono dei timorati di Dio che sono nella sinagoga, perché altrimenti il discorso sarebbe diverso e sarebbe più ampio. Luca non pensa a questo, sono però dei non ebrei, non sono circoncisi e vengono inclusi, vengono viene formate queste comunità all'interno di Israele, si può dire all'interno, sotto l'ala della sinagoga. Questo l'abbiamo già notato più volte. Ecco, allora il capitolo 15 affronta un problema importante, perché il punto centrale è quella dell'appartenenza a Israele, al popolo di Dio, per poter attingere in modo pieno ai beni della salvezza, in questo caso ai beni messianici della salvezza, cioè alla salvezza di Cristo, e alle promesse fatte a Israele. E perciò c'è una parte a Gerusalemme, ma anche ad Antiochia poi, ma vengono anch'essi comunque dalla Giudea, secondo il racconto di Luca. C'è una parte che sostiene che c'è un modo consacrato da tutta la tradizione di Israele ormai da tempo di includere in modo pieno i non ebrei in Israele e quindi anche nella Chiesa. Questa è la prospettiva di Luca, no? Non dobbiamo pensare alla Chiesa nei secoli successivi o a noi, ha cambiato radicalmente tutto sotto questo aspetto. Inquadrare nel libro degli Atti sia storicamente che teologicamente dentro il libro degli Atti. Ora questa c'è un modo tradizionale che è quella della piena conversione, cioè del pieno processo di ingresso nel popolo di Dio e Israele, mediante alla fine il battesimo, dove c'è un battesimo e la circoncisione. Questi due atti per gli uomini sono due gli atti, per le donne c'è il battesimo e c'è comunque un processo per entrare. Orbene, c'è una parte che sostiene che si deve far così. C'è invece la prassi già assodata, Luca l'ha mostrato, di un'inclusione diversa. Una piena inclusione del popolo di Dio senza la circoncisione. E questo è quello che gli atti Luca si sforza di sottolineare, compreso nel capitolo 15 che adesso consideriamo, sottolineando come sia Dio che ha dato l'input, che ha più volte mostrato questo, dando lo spirito addirittura al caso di Cornelio, prima ancora che ci sia un battesimo, eccetera. Quindi Dio ha attestato, come dice il capitolo 15, con questi fatti ha attestato che quei non ebrei sono stati purificati. Non tutti i non ebrei, quei non ebrei sono stati purificati mediante la fede in Gesù. La fede ha purificato i loro cuori e non c'è nessun problema, ecco, di piena inclusione. Mi sembra che questo sia l'argomento, vedete nel capitolo 15, di fatti è Pietro che prima parla e sostiene questo punto. E poi parla anche al versetto 12 Paolo e parlano e aggiungono nella stessa linea, hanno un ruolo minore secondo il racconto di Luca al concilio, diciamo, che noi chiamiamo concilio. Il ruolo maggiore ce l'ha Pietro e Giacomo, invece Paolo e Barnaba hanno apparentemente un ruolo minore ma coincidente con quello che ha detto Pietro. E poi abbiamo visto la decisione finale di Giacomo, di cui appare l'autorità principale. Giacomo, il fratello del Signore, non era uno dei dodici. Giacomo, il fratello del Signore, per un personaggio così importante, anche per Luca, che non ha bisogno di essere presentato. E difatti, anche quando viene nominato già prima, una volta, e anche qui non si spiega, non si dice chi è, perché è troppo noto, ecco. E quindi non c'è bisogno di spiegare. Giacomo, al versetto 19, c'è la conclusione, dice che le scritture confermano questo con le citazioni che fa, e quindi la conclusione è una che non devono rispettare alcune norme della legge, e non devono essere circoncisi. Pare che questo sia il punto, cioè non la circoncisione, tuttavia la legge sì, la legge per quel che riguarda i non ebrei, questa decisione chiamato decreto del concilio, che oggi poi viene riportato e si rifà a ciò che la legge dice riguardo ai gentili, riguardo ai non ebrei, anche soprattutto agli ebrei. Quindi vedete che la legge c'è, anche se non si pretende da loro la circoncisione, e perciò non si pretende l'osservanza di tutta la legge. Quando si dice tutta la legge, si intende il modo di vita ebraico, che naturalmente implicava molte cose diverse da quelle che loro vivevano, dallo stile di vita che i non ebrei avevano. Mentre gli ebrei avevano un certo stile di vita, sono moltissime norme di tipo rituale, non necessariamente morale. Difatti anche le norme che qui vengono date sono prevalentemente rituali, anche se c'è anche un aspetto morale. Bene, ecco, detto questo, io vi lascio subito la parola perché possiamo riprendere questo. E oggi abbiamo un'ulteriore decisione, quella di un testo, di un decreto, che riprende le conclusioni.
Persone che giunta che parlano delle cose parlo con così poche, leggono le lettere. Questo mi ha colpito, il fatto cioè che ci sia molto cura, molta premura nel rendere precise e quindi anche osservabili quelle cose che vengono dette.
Io volevo sottolineare un'espressione che io non avevo fatto mai notato, che mi è piaciuta tantissimo, e che mi sembra anche la sottile un po' del clima di questo testo. All'inizio della lettera, versetto 24, al versetto 23, si dice: fratelli, adesso dice la nuova accenda, non lo so, comunque. Apostoli, gli anziani, c'è due volte fratelli apostoli, forse, gli anziani, ai fratelli con le genti, ai fratelli di tra i gentili. È proprio l'espressione che noi abbiamo nell'orecchio quando si dice Giustino tra i gentili, cioè dedicato all'albero piantato al memoriale dell'Olocausto, sono tutti tra le genti. Questi sono i fratelli tra i gentili. Mi è sembrato un'espressione tanto bella e tanto significativa, che ci sono dei fratelli che vengono tra i genti. Poi riguardo alla memoria che vengono date a questi gentili, io avevo pensato, e avevo anche detto i giorni scorsi, che per i gentili rimangono tutte le leggi morali, e questo penso che sia vero, però la lettera non parla di questo, parla delle cose necessarie tra tutte le norme della cascina, della purità, cioè le cose che anche i non ebrei devono rispettare, non tra quelle morali che soltanto che le devono rispettare, ma tra quelle della purità, che sono tantissime per gli ebrei, le norme anche alimentari, eccetera, qui si riducono a queste quattro, a queste tre leggi, sono solo tre, e carne e sotto, beh, i titoli è ancora forse una norma morale, carne e sotto è il titolo può essere, può rientrare, certo in una norma di purità che però si capisce bene, si rende a quello che ho offerto al titolo. Perché comunque c'è una comunione con l'intero, invece il sangue degli animali soffocati sono proprio norme, diciamo, di separazione per chi crede nel Dio di Israele, norme di separazione rispetto al sangue, questo elemento tra tutte le norme di purità, questo deve rimanere, non è rimasto comunque, allora deve rimanere. Poi voglio dire un'altra cosa, che questo concilio è importante per i risultati e per questa lettera che viene mandata, ma è importante, credo, anche per lo stesso ragionarsi, per poter prendere una decisione. Cioè, è il concilio stesso che consacra la Chiesa di Gerusalemme come Chiesa autoritativa. Questo aspetto.
Io volevo sottolineare anche solo il numero dei versetti in cui è detto che ci saranno, che sono inviate delle persone. Cioè mi sembra, adesso non so come dire, cioè mi sembra che da una parte, quando scrivono, dicono e sottolineano che dice alcuni da parte nostra, i quali non avevano dato nessun incarico, sono venuti a turbarvi. E mi sembra che questo versetto 24 indichi qualcosa che nella Chiesa non si fa, non si può fare. Qualcuno senza incarico e che è andato nelle comunità per turbare, poi lo sottolineo ancora, sconvolgendo i vostri animi. Questo nella Chiesa non si può fare. E per contro, appunto, c'è questa lunga sottolineatura di queste persone che loro invitano, no? Fratelli, che poi assieme ai carissimi vanno dal Paolo. Ed è molto sottolineato perché appunto spende molti versetti, sia prima sia dopo, quando succede, dal 30 in poi, per dire che questi sono incaricati, vanno e vogliono consultare, portando le indicazioni della Chiesa di Gerusalemme. E così lo dico perché mi sembra che proprio nel testo questo ci sia, e sia molto forte. Ecco, e accanto a questo, quell'espressione così nota, lo Spirito Santo in noi, è piaciuto lo Spirito Santo in noi. Uno dice, ma lo Spirito Santo che... E invece credo che voglia riprendere quello che è successo a Pietro, quando è stato lo Spirito Santo a precedere, no? E a scendere, e poi Pietro si è trovato davanti e gli è andato di fatto. E infatti tutto l'esame di questa cosa parte da lì, Pietro dice, a me è successo questo. E quindi mi sembra che questa decisione, detta anche così, si radichi proprio da profonde radici nello Spirito Santo, che Pietro, Giacomo e gli altri leggono, sanno leggere, per questo dice lo Spirito Santo in noi. Sanno leggere, sanno interpretare e sanno, come dire, porgere, ecco, alle chiese che vengono dai gentili attraverso la lettera, attraverso queste persone che mandano per incoraggiare.
L'origine delle chiese della Siria, a parte naturalmente Antiochia, e anche delle chiese della Cilicia, che sono le prime a essere citate, rimane sconosciuto, almeno cita rimane sconosciuto. Secondo gli atti, le decisioni nella sede apostolica di Gerusalemme furono comunicate da Paolo alle chiese della Panfilia, della Pisidia e della Licaonia. Naturalmente Paolo lo fece quando ne venne a conoscenza. E, benché naturalmente la lettera non fosse indirizzata direttamente a quelle chiese. Ecco, qui è incerto il periodo in cui Paolo venga a conoscenza della lettera e dei suoi contenuti, poiché nelle sue lettere, che ha sempre fatto come base di testimonianza, non viene fatto alcun riferimento ad essi. C'è anche da ipotizzare che l'origine e il tempo di questa lettera, conservati naturalmente degli atti di cui abbiamo letto, non corrisponde esattamente a quello che è il libro che attribuisce. Il libro e altri atti ne attribuisce. La cosa più consolante è la citazione dello Spirito Santo, il versetto 28, che viene considerato come il garante, l'ispiratore delle decisioni prese nella lettera, che viene redatta sia dagli apostoli che dagli anziani e anche da tutta l'assemblea. La cosa naturalmente ad Antiochia, la cosa riguardò direttamente i destinatari della lettera, i quali si rallegrarono più maggiormente di essere sciolti dall'obbligo della circoncisione che non dalle prescrizioni imposte a cui naturalmente dovevano sottostare. E con questo la crisi è superata e quindi la porta della fede rimane aperta anche per il pagano. E quindi l'annuncio della parola riprende il suo cammino.
Del capitolo, secondo versetto, la parola controversia viene ripresa, qui nella mia Bibbia, viene ripresa due volte. Questo E poi si arriva alla fine di questo brano a comunque quest'idea di unanimità, di concordia, di pace. E questo mette in evidenza come questa prima chiesa nascente c'è stato comunque un dibattito, certo, portato, provocato da alcuni, dal quale poi i capi si sono distanziati. Però c'è stato un dibattito che comunque ha messo in evidenza qualcosa che era necessario, cioè andare incontro a una diversità di cultura, un modo diverso di essere, che erano pagani, tra virgolette, come abbiamo già detto più volte. E questo è una cosa molto importante, questo andare incontro per accogliere, inglobare e accogliere le diversità.
Mi verrebbe da dire questo ascoltandovi, proprio perché stiamo sempre alla visione biblica, naturalmente, non ci sono altre questioni che si pongono, per esempio il rapporto col capitolo 2 della lettera dei Galati, che non è una cosa da poco, che noi non affrontiamo. Stando appunto all'ascolto degli atti, verrebbe da dire che proprio perché Luca si preoccupa di mostrare che è una novità, lo mostra con Cornelio, capitolo decimo, undicesimo, lo mostra col successo della missione di Paolo e Barnaba in tutte le città, molti credettero sia di ebrei, sia di non ebrei nella sinagoga. Ecco, proprio per questo è inevitabile questo capitolo 15 è centrale. C'è da chiedersi se la posizione di coloro ad Antiochia, che erano scesi ad Antiochia, o a Gerusalemme stesso, perché non si tratta solo di quelli che erano scesi ad Antiochia, ad insegnare che bisognava farsi circoncidere, ma a Gerusalemme, a questo punto, ci sono quelli che sostengono questo, e non credo siano gli stessi. C'è comunque una linea, io credo che questa linea sia legittima, perché non c'è ancora una decisione, c'è una decisione, c'è tuttavia una prassi che è già assodata secondo il libro degli Atti, guidata dai segni che poi Pietro riprende al capitolo 15 e anche Paolo e Barnaba raccontano i fatti, dai fatti si può dedurre l'iniziativa di Dio, ma di per sé la posizione di quelli che sostengono la circoncisione, essendo una posizione del tutto tradizionale, è del tutto legittima, perché il punto è come integrare pienamente in Israele attraverso l'adesione alla Chiesa, perché la Chiesa è una Chiesa di Israele qui a questo punto, ancora. Non è una Chiesa, non dobbiamo pensare alla nostra Chiesa, ai secoli successivi, come integrare in un modo tradizionale la circoncisione. In modo che non siano soltanto vicini al popolo di Dio, ma che siano pienamente dentro al popolo di Dio, perché questo è ciò che è in questione qui. Cosa c'è ancora dietro a questa questione, a questo quadro? L'unità della comunità messianica, come si sta insieme, ebrei e non ebrei, cioè attorno a che cosa si fa l'unità? Quello che sostiene poi Pietro nella conclusione del suo discorso, capitolo 15, e che poi è confermato da Giacomo, l'unità si fa attorno alla grazia che viene da Cristo. E tutti sono concordi su questo, cioè che la salvezza, come dice Pietro, noi e loro, che la salvezza venga da Gesù, dalla grazia di Cristo, questo siamo tutti d'accordo. l'unità della comunità si fa in questo e non si fa perciò attorno alla legge, il che significa che presuppone che la legge per gli ebrei credenti in Gesù è valida come prima, è chiaro, altrimenti non ci sarebbe il problema, ma l'unità non si fa lì, l'unità della comunità, si fa attorno alla grazia di Cristo. La conclusione, come si vede molto bene anche dal decreto, è che la comunità, così come la presenta gli Atti degli Apostoli, è costituita da due gruppi distinti, due gruppi di un'unica comunità che gode dei beni di Cristo, formata da due gruppi distinti e che devono rimanere distinti, ovviamente, perché la decisione fu questa, di non farli circoncidere. In quel caso non sarebbero più stati due gruppi distinti. Che la legge sia valida, questo è scontato per gli ebrei, per gli altri ci si basa proprio sulla legge, perché è per questo che al versetto 28 si dice queste cose necessarie, necessarie secondo la legge di Israele. Secondo la legge di Israele i gentili devono osservare queste cose. Non è un compromesso, noi diciamo che è un compromesso, molti commenti lo pensano, ma Luca non pensa che sia un compromesso. Se si nota questo, si capisce che non si tratta di un compromesso, si tratta di una decisione e di alcune cose assolutamente necessarie previste dalla legge anche per i non ebrei, perché c'è sono norme che si rifanno all'umanità secondo la Bibbia, la di Israele naturalmente, non è che gli altri popoli lo sappiano, però secondo la legge di Israele non si può, anche i non ebrei dovrebbero osservare le leggi date a Noè, cioè il sangue non si può bere, non si può mangiare il sangue, perché nel sangue c'è la vita, non si può mangiare animali soffocati, qui non c'è il problema degli animali puri e impuri, quello vale per Israele, è chiaro che si mangia solo animali impuri, animali puri, però non si può mangiare animali soffocati perché c'è il sangue. E poi l'altra cosa, non si può mangiare idolotriti, questo è un problema, perché in Paolo, capitoli 8-10 della prima lettera ai Corinzi, c'è chi pensa, e è molto facile che sia così, che Paolo ha una posizione un po' diversa su questa, che non si possa partecipare parte di questi gentili ai culti nel tempio pagani, questo sono d'accordo tutti, ma che non si possa mangiare la carne che poi veniva venduta nei macelli, perché c'è un sacco di carne che si offriva e perciò questa carne poi veniva venduta, ma veniva dai templi molta parte di questa carne, che non si possa mangiare di quella. Ci possono essere, questa è chiamata normalmente gli idolotiti non è di per sé il banchetto nel tempio, gli idolotiti sembrano essere le carni che sono state a suo tempo offerte e che però vengono vendute. Ecco, comunque questo, anche questo ha a che fare col problema della purità ed è una legge rituale che ha a che fare col problema della idolatria, ci possono essere posizioni diverse. E poi c'è l'immoralità, anche questa ha a che fare col mondo dei pagani, con le abitudini, cioè lo stile di vita dei non ebrei prevedeva accettava un certo tipo di comportamento sul piano della morale, della moralità sessuale, che non corrispondeva affatto al modo di vita ovviamente degli ebrei, e anche questo è richiesto, questo è un aspetto morale, però vediamo che fa sempre parte del problema del rapporto fra i non ebrei e gli ebrei nella comunità. Sembra una cosa molto interessante. Io l'ho Luca sottolinea che furono tutti contenti, insomma. Non credo che fossero contenti perché non c'era la circoncisione. Noi la pensiamo così, ma non credo che sia l'intenzione di Luca. Ma sono contenti perché vengono confermati nell'appartenenza piena al popolo di Dio, sono dentro, come era già la prassi. Vengono confermati in questo. Perché? Perché la non dobbiamo pensare che il problema fosse farsi circoncidere fisicamente, non ci poteva essere anche questo problema, no? Ci poteva essere, ma non dobbiamo esagerare su questo. Il problema della circoncisione significa cambiare ambiente sociale, cambiare stile di vita, perché tu hai rapporto continuo con altri ambienti, con la tua famiglia, con... sono due modi di vita molto diversi, e quindi la circoncisione avrebbe imposto questo. Quindi, senza la circoncisione significa che però queste norme sono norme che consentono la vita comune. E comunque volevo finire con un'osservazione che mi pare molto significativa. Vedete che al versetto 25 c'è un'espressione importante che è esattamente parallela a quella del versetto 28. È parso a noi, e poi di eleggere, eccetera, no? E al versetto 28 è parso a noi, e allo Spirito Santo e a noi. Notiamo che al versetto 25 si dice è parso a noi, genomenis homosimaton, una volta divenuti di un unico parere, di un unico animo, parallelo a lo Spirito Santo e noi. Lo Spirito Santo viene invocato sul piano della decisione, perché non sono due, Spirito Santo e noi, è lo Spirito Santo che parla attraverso di noi questa decisione. Viene evocato una volta che c'è l'unità di animo. Non viene negata la necessità o l'inevitabilità del dibattito, della discussione. Una volta che si raggiunge o si riconosce con la volontà di Dio e si raggiunge homosimadon, si raggiunge l'unità, allora si può dire lo Spirito Santo è noi.